Subito ad aprire la sede dei collegamenti con Carlo Pallavicino. Ciao Carlo.
Buongiorno a tutti.
Ben ritrovato. Ciao Carlo, buongiorno. Ben ritrovato.
Buongiorno. Che cosa? Oltre a Marucci,
Borghini.
Tommaso Borghini, caporedattore del Brivido Sportivo.
Ma ci conosciamo.
Ciao Tommaso.
Tra l'altro,
a lungo del Brivido Sportivo ieri sera con dei personaggi,
vedi,
fiorentini e non, che volevano sapere la storia del Brivido Sportivo, come nacque e tutto quanto, perché effettivamente è stato un giornale essenziale per tutti noi giovani che hanno potuto attraverso Paolo Melani iniziare a fare un mestiere che tanti anni fa o facevi sui giornali o forse in qualche frangente così una radio privata, ma insomma non c'erano gli spazi di oggi, quindi
insomma una parte della storia del giornalismo fiorentino l'hai raccontata nel tuo libro. Tra l'altro, come sta andando il libro? Che io ho letto tutto per intero, dalla prima all'ultima pagina.
Sì, sei fedelissimo in questo. Sì. Ma guarda, devo riscontrare che c'è stato veramente un incoraggiante e molto consolante apprezzamento generale da parte di chi l'ha letto, anche di chi non è tifoso di calcio, perché in fondo racconta la storia di un personaggio, un ragazzo che per la sola passione per il calcio vuole per forza anche entrare nel calciomercato, entrare in contatto con i giocatori, diventare amico, insomma fare un'esperienza completa, e quindi lo fa con grande ingenuità e con grande anche mettendo il cuore avanti tutto il resto, e quindi entri in un mondo molto difficile, e quindi è un racconto che può interessare, può coinvolgere anche chi non è tifosissimo di calcio.
Sì.
E ovviamente anche il titolo stesso, Ci chiamavano sciacalli, è molto ironico in questo senso. E compatibilmente direi con quello che oggigiorno la gente ha ancora tempo per fare, cioè leggere anziché stare fisso su Instagram, direi che le vendite stanno andando piuttosto bene.
Sì, insomma, tu racconti poi nel corso del libro la tua carriera da agente, che ti ha procurato tante gioie ma anche qualche dolore o comunque qualche delusione. A questo proposito, una volta anche voglio raccontare qualche aneddoto anche recente legato a qualche tuo vecchio assistito che ho chiamato. Mi ha risposto, in questo caso non dirò il nome, ma insomma mi ha risposto, volevo farlo intervenire proprio ieri, no? E mi ha risposto una persona che evidentemente è un collaboratore, un amico di questo ex calciatore. Mi ha detto: no, guarda, dice, ha lasciato il telefono sul tavolo. E nel frattempo si sentiva che era accanto a lui, e diceva: ma chi è? Diceva: un giornalista. Dice: no, dice: no, guarda, allora dice, è impegnato, ora ti richiama. Ma dimmi che non vuoi intervenire e la facciamo finita, no? Non so cosa ne pensi, Carlo.
Beh, sì, guarda, ti posso dire che i calciatori sono delle...
È un fresco ex calciatore questo.
Ecco, e ti dico, i calciatori sono personaggi strani.
Sì, finché non hanno bisogno, sono capaci di
inventarsi la qualunque.
Sì.
E quindi immaginati te... questa telefonata che hai fatto a te, quante volte mi può essere capitato a me, un calciatore che per esempio non voleva comunicarmi che mi stava per tradire, che stava per andare con un altro procuratore, si inventava qualche... insomma, sono abituati troppo bene i calciatori ad avere sempre una scusa per non avere, ovviamente non parlo in generale, però... Sono viziati. E sono protetti spesso da persone, anche noi procuratori, che gli rendono la vita troppo semplice e non gli fanno mai pagare il conto. Questo anche al ristorante.
Ecco.
Io al ristorante ho pagato troppe volte i conti per loro.
Conti salatissimi, hai pagato. Sì.
Una cosa che mi racconto.
Sì. Vai, scusami, Carlo, poi prendiamo la parola a Tommaso Borghini, vai.
No, posso dirti una cosa: che i calciatori che pagavano il conto al ristorante, io veramente li consideravo dei gentiluomini, e tra questi voglio dire, anche se mi sembrava una cosa naturale che pagassero il conto, però tra questi vorrei citare due persone che sono, uno è stato Rui Costa e uno è Lucarelli, che erano due persone che non si facevano né qua né là, arrivavi al momento del conto, del pagare il conto, e loro avevano già pagato, e ripeto, erano delle eccezioni, ecco, non erano la regola.
Sì, vero.
No, una cosa che mi raccontò invece Carlo a un evento del Brivido Sportivo un po' di tempo fa, riguardante invece calciatori anni 80, in cui lui era appunto parte, diciamo, motore, no, del Brivido Sportivo, io trovai un articolo suo, di un'intervista a Gigi Sacchetti, quindi gliela mostrai, gli dissi, insomma, questa sarà una delle tue prime interviste. Lui mi disse, guarda, Gigi mi disse, fai un po' te, insomma, per capire la differenza, certo, tra il giocatore di allora e quelli di oggi, così riservati. Allora addirittura ti davano la possibilità, scrivi, di fare te l'intervista, sì. Domanda, sì, e no, risposta.
Quella addirittura, vedi, allora, ormai vi racconto un aneddoto. Quella era la grande fregatura, per esempio Antognoni era ormai rinomato che non stava neanche a dirti la risposta, diceva guarda fai te, non ti preoccupare, fai te l'intervista, e lì ci si autofregava, perché a quel punto non è che potevo scrivere Antognoni accusa, e dovevi fare una roba edulcorata, e quindi veniva fuori un'intervista da 0-0 e quindi era non era una grande opportunità per noi, perché ripeto, non potevi mettere in bocca Antognoni, certo, se non delle ovvietà, certo. E la cosa proprio al brivido che ricordo con emozione, perché come ho scritto nel libro, il mio sogno alle elementari, nel libro Cosa vuoi fare da grande, era intervistare Giancarlo Antognoni, che è peraltro, cioè, voglio dire, è un ragazzino di 18 anni quando io ne avevo 10, e la cosa buffa è che a un certo punto, dopo qualche anno, grazie al brivido, proposi a Paolo Melani di scrivere La vita di Antognoni, scritta da Antognoni, che scrissi per intero io ogni tanto arrivavo allo stadio, e perché non esistevano ovviamente le mail, e gli portavo il capitolo dopo capitolo, la sua vita, e lui lo leggeva e diceva, ma davvero è successo questo? Io non me lo ricordo affatto. Sono stato a guardarmi le partite dell'Astima Kobe, sono guardato e poi chiaramente creavo un po' da me, ma dice, ah ecco, no, ma sai che ne sai più te della mia vita di un medico, non ti va di nulla.
Insomma, sempre belli aneddoti quelli che ci regala Carlo Pallavicino, però adesso voglio sentire cosa pensi dell'attualità della Fiorentina, soprattutto di Paolo Vanoli. Che idea ti sei fatto dopo queste due prime partite con alla guida il nuovo tecnico Viola?
Beh, direi che allora con la Juve una scossa c'è stata, e quindi in qualche maniera si è visto qualcosa di diverso, seppur in una partita, come si può dire, più confusa, più giocata più sull'aspetto garibaldino, cioè non è stata una partita tecnicamente, qualitativamente bella quella con la Juve, però nessuno chiedeva questo alla Fiorentina in questo momento. In questo momento si chiede alla Fiorentina di reagire, di vedere se ancora il cuore, cioè, l'elettrocardiogramma è piatto o no. Quindi secondo me è già successo qualcosa. Io continuo purtroppo a temere che debba Vanoli veramente riuscire a lavorare in profondità sulla testa dei giocatori, perché io sono molto preoccupato per questa stagione, e onestamente dobbiamo fare un salto qualitativo dal punto di vista prettamente anche mentale, perché evidentemente la qualità che i giocatori hanno a questo punto serve quasi meno rispetto a quella caratteriale. E poi io continuo sempre a insistere che a me purtroppo fa indispettire Ken, che è un grandissimo giocatore, però ragazzi, cioè, ormai le squadre avversarie sanno che se marcano Ken, lui tanto la palla non la passerà mai, per cui il problema è già risolto.
Sì, però al tempo stesso Ken è un giocatore che si esalta nello scontro, no, con gli avversari, e se soprattutto è il punto di riferimento unico avanzato della squadra, è lui stesso che va a cercare proprio il duello con l'avversario, e si esalta proprio anche, sì, quando viene magari circondato da una serie di avversari, si guadagna il fallo o esce vincitore da queste battaglie.
No, assolutamente.
Cioè, può essere un limite, ma anche un pregio, nel senso che il giocatore si esalta,
sì,
in queste situazioni.
Ma visto che attira fuori appunto più difensori su di sé, ed è così forte anche nel proteggersi, se cominciasse a avere un minimo di altruismo in certi frangenti, io credo che ne beneficerebbe sia lui che la squadra, perché non puoi risolvere sempre tutto te, siccome sei così forte, siccome sei uno che fa reparto da solo, però ecco, al momento giusto anche gli avversari devono un po' rendersi conto che lui la palla la può passare, perché se, altrimenti io la vedo sempre come una soluzione scontata, che Ken cerca solo spazio per liberarsi e tirare, ed è fantastico anche in quello, ma non puoi sempre sperare che possa succedere che fai gol. Ecco, questa è la mia visione.
Non c'è dubbio,
è una soluzione.
L'impressione è che si sia tornati a quella soluzione che è la principale, che è stata quella principale l'anno scorso e che Vanoli per adesso sembra voler utilizzare in misura abbastanza pesante, ecco.
Certo, però ripeto, nulla vieta che lui favorisca anche l'inserimento dei giocatori addietro, ecco, non è che deve per forza farlo con uno del reparto attaccanti, ecco. Questa è la mia visione, poi ora ci faccio troppo caso e quindi
Tommaso Borghini.
Ma da questo secondo te, Carlo, può dipendere anche, a parte hai detto non solo gli attaccanti, ma insomma poi proprio attaccante non è un po' il rendimento così scarso, diciamo, possiamo definirlo scarso, di Gudmundsson in maglia viola, mentre in nazionale lo si vede più protagonista, anche con squadre, dice, ha segnato all'Azerbaigian, è vero, ma ha giocato una gran partita anche con la Francia, che non è proprio l'ultima nazionale del calcio.
Io credo proprio di sì. Guarda, i giocatori, soprattutto in quella zona del campo, hanno anche bisogno ogni tanto di finalizzare, hanno bisogno anche di poter sentire che possono con un gol risolvere anche una situazione complicata, e oggi come oggi non vedo che Gudmundsson abbia a sua volta la possibilità di magari sfruttare il lavoro di Kane. Ecco, io vedo questa squadra molto Kane dipendente, e questo... Guardate, ma anche Batistuta era uno che...
Infatti, mi è venuto in mente quando hai detto che è indipendente, proprio Batistuta dipendente, si diceva di quella fiorentina, no?
Certo.
Per anni, per un decennio, sì.
Però lo stesso Batistuta non è che al momento opportuno non era altruista, ecco, cioè, lui andava dritto per la porta, sì, ma per esempio faccio un discorso anche... semplicistico, anche una triangolazione aiuta certe volte, no?
Aveva anche un repertorio più ampio Batistuta per arrivare al gol, aveva il calcio di punizione, il colpo di testa,
punizioni soprattutto,
l'acrobazia, anche Ken in acrobazia può segnare, però insomma Batistuta poteva segnare in mille modi,
paradossalmente con la Juventus un assist l'ha fatto Ken, però erano a 30 metri dalla porta quando l'ha appoggiata a Mandragora,
sì,
no?
Sì. È vero.
Esatto.
L'assist che vale forse solo per il fantacalcio, però perché
era per il fantacalcio.
E c'è il bomber viola che chiede a Carlo Pallavicino se sarebbe contento se tornasse a Firenze essendo svincolato Bonaventura, che mi risulta tornerebbe di corsa, per me ci sarebbe utile, dice il nostro amico ascoltatore, per esperienza e capacità di far gol.
Sì, io non ho seguito ultimamente le sue vicissitudini, però direi che potrebbe andare bene, se non altro perché avrebbe la personalità per prendersi un po' in mano il centrocampo e tutta la squadra, secondo me. Un personaggio così potrebbe essere in questo istante utile per più motivi.
Ecco, ma al mercato di gennaio, perché comunque ci si avvicina a grandi passi anche alla sessione invernale delle trattative, che cosa ti aspetti da parte della Fiorentina?
Ma che personalmente...
Sì, hai sempre ritenuto il calciomercato invernale insomma un qualcosa che porta a pochi vantaggi, però ecco, cosa ti aspetti?
Ma sicuramente un personaggio, faccio l'esempio di Bonaventura, che ripeto non ho la minima idea in questo istante in che condizioni fisiche sia, però ci vuole un giocatore a pronto effetto, quindi un giocatore esperto, un giocatore che entra nello spogliatoio e non ha bisogno di ambientamento. Quindi sono quelle situazioni abbastanza fortuite dove devi trovare prima l'uomo che il calciatore, ovviamente il calciatore funzionale alle necessità della squadra, però per me, torno a dire, questo è un anno dove bisogna salvarsi col coltello tra i denti, e quindi più che forse un giocatore tecnicamente adatto, un giocatore caratterialmente in grado di scuotere, addirittura ti dirò quasi anche un giocatore da spogliatoio, ecco, perché, perché ci vuole uno che abbia la personalità per ridare un po' di sangue a questa squadra, ecco. Questo è il mio grande preoccupazione. io sono preoccupato per la stagione fiorentina.
E quindi la Conference come la consideri in questa stagione così delicata, così complicata?
Ma io purtroppo la Conference l'ho sempre considerata come la Mitropa Cup, quindi una consolazione e dispendiosa, ecco, niente di più.
Mitropa Cup che carità. Comunque per la Fiorentina ha avuto un valore, no?
Beh, certo, però...
Sì, ho capito.
Cioè, io capisco che poi la Conference può divertire perché uno fa le trasferte all'estero, i tifosi e tutto, però insomma io...
Certo, tu insomma quello, aspiri giustamente alla Champions.
Ecco, per come io aspetto da una vita una soddisfazione, a me personalmente la Conference...
Trasferte di Conference non ne hai fatte tu?
Trasferte di Conference non ne ho fatte, no. E devo dire che non mi sento molto in colpa. Ne ho fatte talmente tante di altre gare e soffrendo sempre moltissimo, che almeno soffrivo per la Coppa dei Campioni o per la Coppa delle Coppe o per la Coppa UEFA, ecco, sì, perché... Sì. Andare a Sochaux secondo me aveva più valore che andare a giocare la Conference.
Quindi ecco, ti concentreresti quest'anno sul campionato proprio per le preoccupazioni
che ci hai raccontato? Ma io addirittura cercherei l'eliminazione in Conference.
Addirittura cercheresti l'eliminazione?
No, facciamola giocare a chi gioca meno, ecco, però per me è una distrazione pericolosa la Conference.
Sì.
Un po' come lo fu per, visto si parlava di passato, per la Fiorentina 89-90, però lì era la Coppa UEFA, sì. Con grandi squadre.
Con Sochaux, sì.
Sì, Sochaux,
ma insomma, Dinamo Kiev.
Stranamente ci sono
Atletico
poi
Madrid.
Si ricordavano delle analogie, no? Con questa stagione, sì. Per esempio, si giocherà con la Dinamo Kiev, che ci si giocò anche allora. C'era lo stadio in ristrutturazione, la Fiorentina andrò fuori, però insomma, l'ambiente era un po' diverso e le squadre affrontate avevano un valore, però fu una distrazione, no? Che poi si portò avanti fino in fondo, poi
con
alla
la
fine
Fiorentina si salvò
all'ultima giornata di fatto,
sì, mentre ci preparavamo alla finale con la Juve e ci salvammo con l'Atalanta l'ultimissima giornata, sì. Se non vado errato,
sì.
E però fu memorabile, ecco, devo dire, io ho fatto, tranne Auxerre, l'ho fatte tutte le trasferte, incluso Avellino purtroppo, e devo dire fu, ecco, forse posso dire che a parte Wembley, a parte certe trasferte straordinarie di Champions, però quella stagione fu molto emozionante perché era una Fiorentina francamente, insomma, a parte Baggio e Dunga, che comunque faceva un po' fatica e invece in Coppa tirava fuori delle partite straordinarie. Mi ricordo a Madrid comunque perdemmo 1-0, ma sì, con l'Atletico, ma comunque poi riusciva a passare dopo e c'era uno spirito che veniva fuori. Fra l'altro nel libro racconto proprio un episodio che riguarda quell'anno lì, perché c'era partita Werder Brema-Fiorentina e il Werder Brema l'anno prima aveva messo in grande difficoltà il semifinale di Champions, per cui c'era Rigo Sacchi che a Milanello il giorno della partita, loro giocavano con Real,
sì, me lo ricordo, non l'ho, sì,
gli disse, a un certo punto lei dice stasera il Werder sacra i viola e Borgonovo, che quell'anno era tornato al Milan dal prestito a Fiorentina, si arrabbiò e gli disse no, guarda che voi non conoscete lo spirito della Fiorentina. E loro subito dice vabbè, ora ti tocca la Fiorentina, subito c'è subito qualcosa che non va. E poi alla fine ebbe ragione Borgo, perché fu uno straordinario con la foca che fece mezzo campo con la palla attaccata alla testa.
Ecco, ma ci possono essere secondo te comunque delle similitudini con quella stagione per questa Fiorentina?
Se avessimo Baggio e Dunga speriamo,
sarebbe meglio,
sì, certo, quello sicuramente.
Però se mi permettete, torno al discorso prima, cioè un conto è fare la finale di Coppa UEFA con la Juventus, un conto è la finale di Conference con qualche squadra misteriosa, ecco, sinceramente
questo è vero, però ti darebbe la possibilità l'anno prossimo, anche se arrivi 14esimo, di giocare l'Europa League,
vabbè, sì.
È un tanto che non
diciamo
la giochiamo,
anni,
sono 10 anni,
diciamo da anni,
lo so, sì, è vero,
non funziona mai.
Ecco, prima di salutarti Carlo, c'è Giacomo che ci scrive: io non capisco sminuire sempre l'Europa, la Roma fece il pullman scoperto quando vinse la Conference. Che dici?
Sì, sì, no, per carità, va bene, va bene. Ognuno ha le sue, allora, sì, sì. Le sue opinioni.
Certo.
Va bene, va bene.
Va bene, Carlo, va bene. Ti aspettiamo in studio, eh?
Un abbraccio.
Ti aspettiamo
sì, volentieri,
in studio.
Volentieri.
Vai, a presto.
Saluto
allora.
A tutti.
A presto. Ciao. Grazie, grazie a Carlo Pallavicino.